File 5, pagina 25. Hanno eliminato con questa iniezione letale quelli che non avevano la sufficienza, quindi una parte del suo gruppo. Una parte è rimasta a dormire, quella più sana, e quella più ammalata l'hanno mandata giù. Sì, quelli che secondo loro non potevano farcela camminare, quelli venivano eliminati. E il suo amico Gregoris ha assistito a queste iniezioni? Lui mi ha detto che era uno di quelli che li portava giù dal terzo piano, portava giù quelli che dovevano essere eliminati e ha assistito alle punture. Facevano la puntura sul braccio? Sul braccio, e dopo 2 secondi era morto. Chissà di cosa le facevano. E poi li liquidavano mettendoli in questo forno, nel fuoco. Questa è una cosa molto particolare. Le ho detto prima, 80 di quella roba. Volevo chiederle, prima di parlare della partenza, questa fabbrica dov'era collocata? Era un capannone? Era una galleria? Dov'era collocata? No, libera, libera. Era una fabbrica libera. Noi si andava di notte e si partiva di notte. Solo il turno di notte facevate? No, no, no. Dalle 6 di mattina alle 6 di sera. E nei mesi di gennaio e febbraio è ancora buio. Non c'era luce. Mi ricordo però che ho visto delle ciminiere. Non una, ma diverse ciminiere. E so di alcuni che me l'hanno detto che durante questo tragitto dalla filanda al lavoro la popolazione gli sputava addosso. Questo io non posso precisarlo in quanto non vi ho assistito, ma può darsi che... ma non ricordo. La fabbrica era molto grande da quello che ricorda. Sì, secondo me sì, molto molto grande. Cioè c'erano centinaia di operai, o forse anche di più. Dei nostri? Sì. Ah, dei nostri sì. Centinaia, 100, 150. Non posso essere preciso. Penso 100 o 150. Io mi ricordo la colonna in cui si camminava, ma dopo dentro si sperdevano di qua e di là e non si vedevano più. La fabbrica era molto grande, con ambienti molto grandi, sì. E quindi c'erano tanti altri operai che lavoravano? Lavoravano, sì. Chi vi controllava durante il lavoro? Io, guardi, avevo una donna, tedesca? Tedesca? Non io, un gruppetto. Ero in un posto dove comandava lei. Io non ho visto. Però mi è stato detto che questa ragazza una mattina non aveva mangiato la Frühstück, che sarebbe quel pezzettino di roba che si porta via da casa, la merenda, quello spuntino che facevano alle 9 o non so che ora, in una sosta, e lei lo ha dato a un detenuto. Però dopo non si è più vista. Si vede che si è fatta cambiare, forse che non voleva vedere quelle brutte cose, perché naturalmente vedeva che eravamo degli scheletri umani, gente che non poteva più sopravvivere. Chi vi controllava, a parte questa signora? Erano anche dei capo del lager che vi picchiavano, che vi controllavano? No, no, io non ho mai visto botte. Ecco, lì, rispetto a Flossenbürg. A Flossenbürg c'era il terrore, ma lì non ho mai visto botte. Le botte ci sarà anche stato qualcuno che le ha prese, ma non come a Flossenbürg, senza motivo, senza un perché, prendeva quelle botte lì. È capitato che qualcuno facesse qualche errore durante il lavoro, che spaccasse qualche cosa? Sì, ma non ho visto punizioni, non ne ho viste, non ho visto punizioni. Anch'io non avevo fatto bene il lavoro in quanto il tornitore non l'avevo mai fatto, ma sono convinto che loro si accontentavano. Le faccio una domanda che può essere particolare, ma mi aiuta a capire l'ambiente in cui viveva lei. Per andare al gabinetto, per recuperare magari una rapa che un operaio italiano le lasciava. Come faceva? Doveva chiedere il permesso a chi? Alla guardia? Alla guardia col fucile? E dovevamo andare fuori dallo stabilimento, dalla fabbrica? Dovevamo uscire fuori, fare un tragitto e lungo questo tragitto di 100-150 metri c'era un posto dove ci lasciavano queste rape e noi lo sapevamo già. Dopo c'era il problema, il grande problema che i tedeschi si sono accorti che noi si andava al gabinetto non per fare i bisogni, ma si andava per la rapa. Lì qualche volta qualcuno ha preso le botte. La guardia era dentro nel reparto? Sì, sì, con noi. Dovevate chiedere in tedesco il permesso? Sì, in tedesco, abort toilette. E vi lasciava andare? Non c'erano problemi di solito, ci accompagnavano loro, non si usciva senza il controllo, mentre nella filanda, in quella specie di capannone a più piani, chi vi controllava? C'erano dei capò che vi controllavano nelle stanze di capo Stube? No, i tedeschi, militari tedeschi. Dopo questa terribile selezione con la iniezione letale, lei è ripartito con il treno per Dachau. Cosa si ricorda della partenza, del momento in cui è partito e i motivi per i quali è partito? I motivi erano che avanzavano i russi e allora loro non volevano che noi si andasse sotto le sgrinfie dei russi e così ci spostavano. Si sentivano le voci che i russi stavano avanzando e loro, purtroppo, non volevano essere presi dai russi. Willy era sempre presente durante questo tragitto? Sì, ma non con me, era con altri, con suoi amici, suoi paesani. Siete montati sul treno di nuovo? Cosa si ricorda di questo ennesimo viaggio che ha fatto? Niente, lì ci abbiamo messo poco, 3 giorni mi pare, ma non mi ricordo tanto bene. Comunque non ho ricordi particolari. Penso che c'era un motivo per arrivare, perché si sapeva che si andava a Dachau, eravamo stati avvisati di Dachau, almeno uno che forse capiva il tedesco aveva detto Dachau e allora tutti dicevano Dachau e siamo arrivati a Dachau. A Dachau si stava benissimo, Dachau rispetto a Flossenbürg a Dachau, tant'è vero che io a Dachau mi sono messo in carne. A Dachau si stava benissimo. Dio, se dopo uno faceva qualche cosa, quello senz'altro era martire, però anche lì c'era un sistema per eliminare. A Dachau dovevamo uscire dalla baracca, non restare dentro tutto il giorno. Non si faceva niente. Si usciva, si stava fuori tutto il giorno al freddo. Stare fermi tutto il giorno al freddo e si parlava del mangiare, di quello che avrei mangiato. Mia mamma mi ha imparato a fare questo, mia mamma mi ha imparato a fare quest'altro. E quando si parlava del mangiare, ci si guardava e tutti si mangiava con la fantasia. Si muoveva la bocca, fantasia. Lì a Dachau, torno a ripetere, non c'era quel terrore che c'era a Flossenbürg. Un giorno non so come sia venuta la scelta nel campo. Mi sono trovato con un gruppetto che si camminava per di là. Uno diceva che saremmo andati a scaricare qualcosa, a lavorare. Ci hanno fatti entrare in una porta. Prima ancora, appena riunito il gruppo, ci hanno fatto una perquisizione dei fiammiferi. Dei fiammiferi? Cosa vuol dire? Fuoco, fiammiferi, ma non avevamo fiammiferi. Siamo entrati attraverso una porta dove c'erano i forni crematori. I forni crematori. I forni erano spenti. Passiamo davanti 1, 2, 3 e in un forno crematorio c'era uno che attendeva di essere bruciato. Era messo già nella barella pronto, ma non c'era il fuoco. Siamo usciti dall'altra porta. E dopo 3 o 4 metri c'era un'altra porta ancora. Ci hanno fatto entrare. le camere a gas. Io sono stato dentro alla camera a gas. Niente si aspettava. Hanno socchiuso la porta, non chiusa, socchiusa, e si aspettava e si diceva: da qua esce il gas. Là morire era meglio che vivere. Nessuno si lamentava. Io non voglio morire. Tanto potevano fare quello che volevano lo stesso. Uno ci ha contati. Non ricordo se eravamo in 19 o in 21. È stato detto che non siamo stati giustiziati perché mancava il gas. Leggendo un libro mi è stato detto che c'erano delle ore, dei momenti, dei giorni in cui la Germania era senza gas e io sono stato nella camera a gas proprio in quel momento che non c'era il gas e mi sono salvato così. Era un momento in cui non c'era il gas, altrimenti non sarei qua a raccontarla. Ci hanno risparmiati, tirati fuori un'altra volta e siamo andati nel nostro reparto. Mi sembra qualche giorno dopo, anche lì sono stato scelto, ero stato scelto tra i più in forma per andare a lavorare nel campo di aviazione di Monaco. Non si camminava più, proprio muoversi appena. Abbiamo subito tanti mitragliamenti, non bombardamenti, giorno e notte allarmi, ma non siamo stati tanti giorni lì, penso 8 o 10 giorni. Avete dormito in una baracca? No, in una stalla. Una stalla che invece di esserci le mucche c'eravamo noi. In quanti eravate più o meno? Non tanti, 70 o 80 di noi. Mi pare di vedere ancora il gruppetto sul campo quando arrivavano i mitragliamenti. Quando suonava l'allarme, gli americani erano già sopra e gli apparecchi tedeschi appena alzati mitragliavano tutti i giorni, a tutte le ore. Poi è venuto il momento di fare la famosa marcia. Prima di affrontare il discorso della marcia, volevo ritornare un attimo al discorso di prima. Voi come sapevate che c'era la camera a gas? Chi ve l'aveva detto? La camera a gas aveva una feritoia dove passava il gas, ma tra i deportati si sapeva che usavano questo sistema per eliminare? Sì, si sapeva tutto noi. Si sapeva persino quello che succedeva negli altri campi, perché c'era sempre qualcuno che veniva spostato e quello raccontava. Quindi tra di voi c'era questo ragionare su questi sistemi di eliminazione. In campo se ne parlava? In campo si parlava delle camere a gas, come no? Del forno crematorio. Bastava vedere la gente che buttavano fuori. A Flossenbürg buttavano fuori la gente mezza morta. A Flossenbürg, davanti alla mia baracca, non le ho raccontato, c'era un'altra baracca dentro al campo di concentramento, una baracca recintata. Si diceva che era un'infermeria. Bene, il retro di quella baracca era davanti alla mia baracca e tutte le mattine vedevo gente nuda buttata fuori. Moribondi ancora vivi? Moribondi che andavano fuori a morire e poi li eliminavano? Si eliminavano da soli. Le ho detto prima, i campi di concentramento erano campi di annientamento, che è la parola più propizia e più opportuna. Volevo tornare un passo indietro. Mi interessava il viaggio, soprattutto quel viaggio tremendo che avete fatto da Flossenbürg in 108 o quanti eravate in vagone a Kames. So che siete stati più giorni e mi chiedo, vi hanno dato da mangiare? Sì, un pezzo di pane che buttavano così come a un cane o ai gatti e basta, un pezzo di pane. Avete diviso quel pane o chi lo prendeva lo prendeva? No, guai se io prendevo il pane di un altro, veniva fuori un pezzo a testa quindi. Sì, ma sono stato anche un po' fortunello in quel viaggio, perché dopo 2 o 3 giorni, mi sembra ancora di sentirne l'odore, dopo due, tre giorni ci siamo accorti che uno a fianco a noi era morto. Allora quello in fianco a me prendeva il pane e faceva metà, quello del morto. Il morto non mangiava più e noi si mangiava il suo pane. Mi ricordo che quando siamo sbarcati, quando siamo usciti dal vagone, aveva un odore. Bastava un giorno ancora e non saremmo più resistiti là dentro, da tanto tempo che era morto. Quello lì, tante volte penso, è morto nel momento che hanno aperto il vagone, che siamo entrati. Quello lì è morto calpestato, non abbiamo più, è morto lì. Quello vicino, più furbo di me, mangiava il suo pane e io mi sono accorto, anche a me, e allora mi dava un po' di pane. Avete diviso il pane del morto? Sì, del morto. Lei mi ha parlato anche della popolazione civile tedesca, non perché l'abbia visto lei, ma mi raccontava che negli spostamenti che facevate a Kames la gente vi sputava addosso. Sì, mi è stato detto, ma a me non risulta. Io non mi ricordo, non ho visto. Mi è stato detto più volte che la gente ci sputava addosso. Lei ha dei ricordi di altri incontri occasionali, fortuiti, durante il trasporto, la marcia della morte, dei tedeschi civili e di come si sono comportati con voi? Allora, nel campo di aviazione di Monaco è venuto l'ordine di andare via a piedi, tutti a piedi, chi camminava o no non aveva importanza, e in fondo c'era un cavallo con un carretto dove si buttavano sui morti. Là abbiamo camminato 2 giorni. Siccome eravamo già distrutti, non c'era più. Camminato 2 giorni, le patate, chi l'aveva grossa, una più piccola 2, in 2 giorni e basta. Crude? No, lessate. Perché le patate crude sono immangiabili? Lessate. Lì abbiamo camminato 2 giorni, strade piccole, e siamo arrivati in un punto, a pochi chilometri da Monaco. 2 giorni, ma noi altri, come eravamo, non si facevano tanti chilometri. Dopo 2 giorni ci hanno lasciati scappare, la fila si è allungata, le guardie sono venute a meno, noi non gli interessavamo più, e si sono detti, lasciamoli scappare. E io su una curva, io mi sono fatto portare, io facevo il malato, con uno da una parte e uno dall'altra, in modo da restare indietro, da non essere vicino alle guardie, e così in 5 di noi siamo scappati. Lì non ci sono montagne, ma colline, e per andare su in collina abbiamo sudato 7 camicie, proprio non ce la facevamo più. Siamo arrivati in cima, abbiamo trovato uno spazio, un campo di erba e niente, si immagina? Noi eravamo già in disordine, in più non si sapeva dove dormire e dove mangiare qualche cosa. Allora abbiamo tirato a sorte, andiamo di qua o andiamo di là, e per fortuna andiamo di là e troviamo una casa, un'azienda agricola, una casa contadina con la stalla delle vacche. Siamo arrivati e vediamo in un angolo delle patate, carote, rape, quelle rape grandi, ma non ci fidavamo a prenderle su perché poteva esserci qualcuno sul balcone che avrebbe avuto il motivo per romperci le scatole. Non ci fidavamo. E allora, speriamo, vediamo. Non viene nessuno. E se uno che non capisce niente perché polacco, lui era un operaio di questa azienda e non si permetteva di dire sì, prendete, non se lo permetteva, Kartoffeln essen, niente, non voleva fidarsi di niente. In lontananza vediamo una macchina civile, un macchinone grande, a quei tempi là, in tempo di guerra, in piena guerra. Vediamo questa macchina, ma non scappiamo. Dove scappare? Vestiti con la zebra? Dove scappare? aspettiamo e vediamo questa macchina che cosa fa. Infatti la macchina si ferma, viene giù una signorona di 60 o 70 anni, anzianotta, ma un pezzo di donna vestita di nero, gambali, poteva essere mia nonna. Era con l'autista. Rimonta in macchina e con l'autista viene verso di noi. Viene di fronte a noi e allora le diciamo: Kartoffeln essen, le diciamo che abbiamo fame. Allora capisce: fame essen, come here. E ci ha portato dentro una stanza, una cameretta, molto intelligente, perché se avesse voluto ci avrebbe fatti morire. Molto intelligente, visto chi eravamo, ha fatto portare fuori latte, solo latte. Io, per bere il latte, mi arrivava fino a qua, e poi lo spruzzavo fuori. Non arrivavo per l'ingordigia e la voglia. Quando stavo per inghiottire, non inghiottivo, lo spruzzavo fuori, fino a che lei langsam, langsam, piano, piano, finché non sono riuscito ad inghiottire piano piano. Ci ha dato delle patate, ci ha dato un wurstel, ci ha dato un pezzettino di pane per ciascuno, ci ha dato qualche cosa. Poi ha detto: oggi basta mangiare. Morgen, morgen früh. Domani mattina tornate qua e vi diamo ancora da mangiare. Lei aveva paura che mangiassimo perché aveva capito chi eravamo. Però qua non potete stare. Dovete andare via perché ho paura. Qua non dovete stare. E ci ha mandato in un'altra casa che penso sia stata sua. Mi raccomando. Va bene. Siamo andati là. Però, andando via a 50 o 100 metri dalla casa, abbiamo visto giù nella scarpata, in un buco, tutta l'interiora di una vacca, di una bestia, la pelle, il grasso, le zampe e la testa. Per noi era la manna di Dio, perché la guerra quanto sarebbe durata, chi lo sa? Non si sapeva. Abbiamo lasciato lì tutto perché era già buio, ma il giorno dopo siamo tornati e abbiamo preso qualche cosa, non tanto. Abbiamo trovato dei bussolotti nei fossi e abbiamo riempito i bussolotti di sego perché non si sapeva quanto sarebbe durata la guerra e quanto noi avremmo dovuto stare alla macchia. Così abbiamo fatto. Siamo andati dalla signora, abbiamo dormito dalla signora, ma anche lei ha detto: stasera non venite qua perché ho paura. La donna era sola, aveva paura anche dei tedeschi, dei suoi militari. Così non siamo più andati lì. Allora la sera dopo noi, purtroppo, per prendere questa roba, questi scarti della mucca, siamo tornati sul posto della sera prima. Ho sofferto tanto freddo e lì mi sono ammalato. Avevate dormito all'aperto? No, non ho dormito all'aperto. Pagina 32.